Ops, Another Week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
E buonasera a tutti e tutti, bentrovati a Ops Another Week, il settimanale di informazione politica che va in onda live nella cornice di Ops del giovedì alle ore 19, questa sera invece un po' in ritardino, invece ogni venerdì alle ore 10 invece su Gemini Network. Io sono Rossella e mi accompagna Antonio. Ciao Antonio.
E ciao Rossella, partiamo subito con le notizie. Iniziamo dalla guerra in Ucraina, perché sono ripresi gli attacchi aerei russi. Intorno alle 2.40 di stanotte le sirene hanno risuonato in alcune regioni dell'Ucraina, compresa la capitale Kiev. A partire dalle 3 è stato annunciato l'allarme aereo in tutto il territorio nazionale, un allarme che è ancora in corso. Le forze russe hanno colpito infrastrutture critiche nell'oblast di Leopoli nelle prime ore della giornata di giovedì, quindi stamattina, almeno così riferisce il governatore regionale Maxim Kozinski su Telegram. Secondo il governatore al momento non ci sarebbero vittime.
Nel frattempo il presidente francese Emmanuel Macron mercoledì, quindi ieri, ha ospitato il ministro degli esteri cinese Wang Yi, che hanno concordato di contribuire alla pace in Ucraina. Macron conserva ancora la speranza che Pechino, che è un forte alleato di Mosca, è ancora piuttosto restio a condannare l'invasione, faccia pressione sulla Russia affinché torni al tavolo dei negoziati.
E sia Macron che Wang hanno espresso lo stesso obiettivo di contribuire alla pace in conformità con il diritto internazionale. Almeno questo si legge in una nota dell'Eliseo, senza però specificare quali potrebbero essere i contributi di ciascun paese. Wang Yi, intanto, incontrerà nella serata di oggi il ministro Antonio Tajani in Farnesina, per poi recarsi domani mattina al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tanti i temi nell'agenda della visita, dalla posizione di Pechino nel conflitto in corso in Ucraina alle crescenti tensioni tra Cina, Stati Uniti e Occidente. Ma anche c'è un altro tema importante e delicato, tema appunto del rinnovo del memorandum commerciale sulla Via della Seta, che è in scadenza quest'anno dopo la firma del 2019.
Intanto l'agenzia Reuters ha riferito che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite voterà la prossima settimana una bozza di risoluzione che sottolinea la necessità di raggiungere il prima possibile una pace globale giusta e duratura in Ucraina. Il voto è fissato proprio per il 24 febbraio, nell'anniversario dell'inizio dell'invasione russa. L'Ucraina e i suoi sostenitori sperano di aumentare l'isolamento diplomatico della Russia, chiedendo voti a quasi tre quarti dell'Assemblea Generale per eguagliare o superare il sostegno ricevuto a diverse risoluzioni lo scorso anno.
E passiamo adesso alla Francia, perché oggi, dopo la grandissima mobilitazione di sabato 11 febbraio, che ricordiamo ha portato in tutto il paese, in tutta la Francia, oltre 2 milioni di persone in piazza, ci sono state nuove mobilitazioni contro la riforma delle pensioni che è portata avanti dal presidente Emmanuel Macron e dalla premier Elisabeth Borne. La riforma, lo ricordiamo, prevede l'aumento dell'età pensionabile dai 62 ai 64 anni e l'estensione del periodo contributivo. Oggi a Parigi, dove sono in aumento le occupazioni di scuole e università, intorno alle 11 è partito un corteo studentesco. Il corteo è stato immediatamente attaccato dalla polizia. Contemporaneamente l'università di Tolbiac è stata sgomberata dalla polizia e si contano in tutta la giornata, in tutta la mattinata parigina, decine di fermi, tra cui diversi giornalisti. A Nantes, dopo lo sgombero dell'università che è avvenuto ieri, è stato bloccato l'aeroporto a partire dalle 6 di questa mattina. Inoltre, in tutta la Francia ci sono state anche altre mobilitazioni. L'intera zona industriale di Saint-Nazaire è stata bloccata, è stato bloccato il porto di Le Havre ed è stata anche bloccata la centrale idroelettrica di Grand-Mason, che è la centrale più importante e più grande del paese. La giornata che si preannuncia come essere la più importante, o quantomeno una giornata campale, sarà quella del 7 marzo, giorno in cui la riforma sarà votata al Senato. perché è stato già annunciato da parte dei sindacati il blocco del paese, ossia una mobilitazione di massa che si combinerà con il tentativo di generalizzare lo sciopero.
Nel frattempo il presidente Macron e il governo francese sembrano assolutamente sordi a qualsiasi tipo di protesta, incentivati anche dal blocco politico che si sta verificando all'interno dell'Assemblea nazionale. Una delle contraddizioni principali che sono emerse in quest'ultimo mese consiste nel fatto che lo scorso 20 gennaio Macron ha annunciato il budget per le spese militari per il periodo 2024-2030, che si aggirano addirittura attorno ai 413 miliardi di euro. Considerando che l'operazione finanziaria che sottende la riforma delle pensioni consiste proprio in un rientro del deficit, è lampante quali siano le priorità di bilancio del governo transalpino.
E passiamo adesso al terremoto in Turchia e Siria, perché purtroppo potrebbe arrivare a superare quota 50.000 il bilancio delle vittime di questo terremoto che il 6 febbraio ha colpito appunto Turchia e Siria. Solo in Turchia si contano al momento almeno 36.187 persone che hanno perso la vita. Domenica il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, visiterà la base aerea di Incirlik per vedere in prima persona gli sforzi degli Stati Uniti per assistere le autorità turche. Almeno così si legge nella nota del segretario di Stato, che poi si recherà ad Ankara, dove incontrerà il ministro degli esteri turco e altri funzionari per discutere non solo ovviamente degli aiuti dopo il sisma, ma anche e soprattutto per rafforzare ulteriormente la partnership degli Stati Uniti e non solo con il prezioso alleato, così viene definito, della NATO.
In Turchia è chiaro, questo evento sismico devastante è arrivato in un periodo molto importante e molto delicato. A maggio infatti ci saranno le elezioni presidenziali e politiche e ci sono tante polemiche e proteste legate alla gestione di questa emergenza e denunce da più parti rispetto all'inadeguatezza dei soccorsi umanitari. In molte delle città del sud-est della Turchia si è manifestata di fatto un'auto-organizzazione della popolazione sia nei soccorsi che negli aiuti umanitari, di fronte al ritardo o addirittura all'assenza della protezione civile e degli aiuti statali.
Inoltre ricordiamo che comunque Ankara dal novembre del 2022 ha iniziato una nuova offensiva militare nel nord siriano, minacciando più volte un'invasione via terra dei territori dell'amministrazione autonoma della Siria del nord e dell'est. I piani del governo turco in questo senso non sembrano essere cambiati, dal momento che poche ore dopo la tragedia del sisma l'esercito di Ankara ha trovato le risorse, il tempo e la forza anche politica per colpire ad esempio la città di Tel Rifat. Il PKK invece ha dichiarato ad esempio un cessate il fuoco unilaterale, proprio per consentire agli stati, alle amministrazioni locali e alla cooperazione tra le persone di far fronte all'emergenza umanitaria. Una tregua sicuramente fragile, proprio perché la Turchia non sembra infatti affatto intenzionata a rispettarla.
In Siria la situazione è, se possibile, ancora più complessa che in Turchia. Qui il sisma ha colpito soprattutto il nord-ovest, controllato in parte dal regime di Assad e in parte occupato dalle milizie dell'esercito nazionale siriano, insieme all'esercito turco, ma anche in maniera meno pesante proprio il territorio dell'amministrazione autonoma della Siria del nord-est. Proprio le istituzioni democratiche del nord-est siriano, insieme alle forze siriane democratiche e alla Mezzaluna Rossa curda, si sono organizzate e proposte per portare persone e aiuti umanitari nelle zone della Siria maggiormente colpite ed esterne ai territori della rivoluzione confederale. Decine di camion da Anes, però, sono bloccati proprio ai confini con le zone controllate dalla Turchia e dalle milizie jihadiste, che non accettano per niente questi aiuti.
E rimaniamo sul tema perché ieri mattina una trentina di attiviste e attivisti pro Calan e pro PKK hanno bloccato una seduta dell'Europarlamento di Strasburgo. L'iniziativa avviene a 24 anni di distanza dal rapimento di Öcalan, fatto dai servizi segreti statunitensi, israeliani e turchi a Nairobi, in Kenya, con la forte responsabilità del governo italiano che all'epoca era presieduto da Massimo D'Alema. Arrestato e condannato a morte da un ventennio, Öcalan La pena, poi ricordiamo, è stata commutata in ergastolo. Da un ventennio si trova rinchiuso nell'isola carcere di Imrali, in mezzo al Mar di Marmara, una prigione costruita apposta per seppellirlo vivo dietro le sbarre. Da almeno un paio di anni non può incontrare nessuno, neppure familiari e avvocati. Per la liberazione di Ocalan e l'eliminazione del PKK dalla blacklist europea e internazionale, dei movimenti che sono chiamati appunto da questa blacklist terroristici, si stanno tenendo in questi giorni manifestazioni in tutto il mondo.
E avrete sicuramente sentito parlare del Qatar Gate. E lunedì scorso, cioè questo lunedì, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim Al-Thani. Sebbene da dicembre i media italiani ed europei stanno raccontando questo scandalo di corruzione che avrebbe proprio il Qatar e Al-Thani come beneficiari ultimi della corruzione, ma l'argomento non è stato per nulla sfiorato nella visita di Stato in Italia. Molte volte Mattarella è stato capace di gestire equilibri difficili e tenere insieme il pragmatismo con la difesa dei valori costituzionali. Questa volta però passa soltanto il messaggio che i soldi e soprattutto il gas garantiscono l'impunità.
E intanto, per un aggiornamento sull'inchiesta Qatar Gate, la squadra legale dell'eurodeputato Mark Tarabella, che è stato arrestato sabato scorso, ha proposto un'istanza di ricusazione nei confronti del giudice istruttore Michael Claes, un'istanza fatta per legittimo sospetto. Lo ha annunciato l'avvocato Maxim Toeller prima dell'inizio dell'udienza per la convalida della detenzione del politico belga. E i sospetti legittimi ci sono, secondo il legale. A più riprese abbiamo potuto interrogarci sul rispetto della presunzione di innocenza.
Ritorniamo con le notizie italiane. Lo scorso fine settimana si sono tenute le giornate di convergenza campale all'ex GKN di Campi Bisenzio, con una grandissima partecipazione nazionale e internazionale. I lavori si sono aperti con l'Assemblea per la giustizia climatica e sociale, in cui sono intervenuti Friday for Future, non una di meno, e diversi comitati territoriali, tra cui Nori, Gassificatore Piombino e Movimento No Base.
E nel corso delle giornate, delle assemblee che ci sono state, è stata rilanciata la convergenza delle lotte in vista del Climate Strike del prossimo 3 marzo, dello sciopero transfemminista dell'8 marzo e anche della manifestazione contro il rigassificatore di Piombino che sarà l'11 marzo. Hanno fatto seguito diversi workshop sullo stato della vertenza. Gli operai in occupazione, che sono al quarto mese senza salario, lo ricordiamo, stanno elaborando percorsi per una transizione ecologica dal basso anche a livello della fabbrica.
Avrete sicuramente visto elezioni in Lazio e in Lombardia, il centrodestra ha sbancato alle regionali, rafforzato di fatto, come commenta subito la Premier Giorgia Meloni, l'azione di governo. Nel Lazio e in Lombardia i rispettivi candidati Francesco Rocca e Attilio Fontana hanno sfondato la quota 50%, non lasciando i dubbi sulla loro vittoria già dalle prime proiezioni.
Ma il dato più clamoroso che emerge da queste consultazioni è sicuramente quello dell'astensionismo, perché ha votato appena il 40% degli elettori. In Lombardia il 41,67% degli aventi diritto, ma il record assoluto è del Lazio, solo il 37% si presenta ai seggi. La punta massima, o meglio dire minima, si registra a Roma con il 33,11%, un dato abbastanza sconfortante, almeno dal punto di vista, diciamo, della democrazia cosiddetta rappresentativa, se si pensa che alle precedenti regionali del 2018 nella capitale andò alle urne quasi il doppio degli elettori, quindi il 63,11%. Già alle ultime comunali c'era stato un allarme astensionismo. Nell'ottobre 2021 infatti andò a votare il 48,54% al primo turno e il 40,68% al secondo turno.
Ecco, facciamo ora un aggiornamento sul caso Cospito e le dichiarazioni del ministro della giustizia del governo Meloni, Carlo Nordio, fanno molto riflettere e anche parlare. Ha specificato che secondo lui permane la capacità di Cospito di orientare le iniziative di lotta della galassia anarco-insurrezionalista. Questo mondo si muove ispirandosi a Cospito e per sostenerlo. Nell'arco di poche settimane la spirale degli eventi verificatesi ha suscitato un forte allarme su tutto il territorio nazionale. Per questi motivi, secondo Nordio, Alfredo Cospito deve restare al 41 bis. Lo ricordiamo, Alfredo Cospito, anarchico 55enne, è detenuto in regime del 41 bis e si trova in sciopero della fame da oltre 110 giorni per protestare contro le sue condizioni.
Il regime carcerario di 41 bis ha natura preventiva, quindi è sufficiente che ci sia il pericolo di contatti con l'esterno. L'incessante succedersi di eventi critici legati alla galassia anarco-insurrezionalista mi ha determinato a rendere immutata, anzi aumentata, la valutazione sulla sua pericolosità sociale. Così ha commentato il ministro Nordio. Le diverse proteste che hanno richiesto la revoca del regime di 41 bis per Cospito sarebbero state quindi, secondo il ministro, la prova che l'anarchico non deve avere contatti con l'esterno.
Per dare delle informazioni, nei confronti di Cospito sono pendenti due situazioni differenti. Una che è di competenza della Corte di Cassazione, che terrà un'udienza solo il 24 febbraio, e una di competenza del Ministro della Giustizia. L'ultimo 9 febbraio Nordio ha firmato il decreto per respingere la richiesta di revoca del regime e gli elementi portati dalla difesa non sono assolutamente bastati. Per quanto riguarda il parere del Procuratore Generale della Cassazione, che ha consigliato caldamente di revocare il 41 bis, questo non ha assolutamente influito sulla decisione del ministro Nordio, perché, a sua detta, si tratta di due situazioni separate. È un atto interno al processo che non viene comunicato al Ministero. Diamo un'ultima ora del Mastro, sottosegretario, per il caso chiaramente di fuga di notizie, è attualmente indagato per rivelazione di segreto d'ufficio.
E ci stiamo avvicinando al termine di questa puntata di Ops Another Weeks e ricordiamo alcuni appuntamenti, anzi uno in particolare. Il movimento francese Soulèvement de la Terre, spero di averlo pronunciato bene, sarà in Italia nelle prossime settimane per incontrare i militanti ecologisti italiani e parlare della prossima mobilitazione del 25 e 26 marzo che ci sarà a Poitou. Tra le iniziative ricordiamo un incontro pubblico che ci sarà a Vicenza il 20 febbraio alle 20:30 alla sede di Caracol Hollow Jackson.
Annunciamo una nuova rubrica su globalproject.info. Da domenica scorsa è infatti partita la rubrica Over the Wall, frutto della partnership tra Global Project e il media indipendente palestinese Days of Palestine, per denunciare i crimini israeliani nei territori occupati. Potete trovare tutti gli articoli a riguardo ogni domenica su globalproject.info.
E questa era l'ultima notizia, noi vi salutiamo, ricordiamo domani in differita alle 10 su Gemini Network, ci vediamo giovedì prossimo sempre alla stessa ora, sempre qua alla sede di Radio Sherwood. Ciao a tutti e tutte, ciao Rossella.
Ciao Antonio, a presto.
Ops, Another Week, il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.